Magari.
Magari.
Il mondo com'è?
E come potrebbe essere?
Un saluto agli ascoltatori di 105 Live, la radio vaticana in diretta da parte di Luca Zuran al microfono. Ringraziamo in regia Maria Serena Tuglio che ci aiuta a mandare in onda questo nuovo appuntamento con la rubrica che settimanalmente si occupa di sviluppo e cooperazione internazionale sulla radio vaticana. Quest'oggi parliamo di Bangladesh, un paese che per i più è conosciuto per le alluvioni che effettivamente purtroppo funestano la realtà di questo paese, che confina quasi interamente con l'India, tranne una parte nell'estremo sud-est che confina con il Myanmar, un giovane paese. Diciamo così che i confini dell'odierno stato del Bangladesh sono stati stabiliti con la partizione tra Bengala e India nel 1947, quando la regione divenne la porzione orientale dell'allora neocostituito Pakistan. Proprio però per discriminazioni linguistiche, politiche ed economiche si arrivò ad agitazioni popolari e a un conflitto contro il Pakistan occidentale, e quindi giunse all'indipendenza del 1971. Il Bangladesh è uno tra i paesi più densamente popolati del mondo, basti pensare che si estende su circa 144.000 chilometri quadrati e, come dirà tra poco anche il nostro primo ospite, quindi possiamo dirlo più o meno una metà dell'Italia, possedendo una popolazione che si aggira tra i 150 e 160 milioni di persone. C'è un elevato tasso di povertà, come dicevamo prima, è conosciuto particolarmente per le gravissime alluvioni, tra l'altro non a caso, in quanto è geograficamente localizzato nella pianura del delta di Gange e Brahmaputra, quindi due famosi fiumi proprio di questa regione, ed è soggetto tra l'altro alle annuali inondazioni dei monsoni e cicloni. Noi quest'oggi parliamo di Bangladesh grazie a tre ospiti. Il primo che fa parte di un programma delle Nazioni Unite, approfittando di una fellowship del Ministero degli Esteri italiano, e le altre due graditi ospiti che sentiremo più tardi invece fanno parte della comunità Papa Giovanni XXIII. Lo facciamo perché nonostante appunto possiamo dire che povertà anche diseguaglianze sono effettivamente dei dati reali e inoppugnabili, è anche vero che però ultimamente il Bangladesh sta avanzando bene proprio anche qui, come sentiremo tra poco, nella sfida verso gli obiettivi, il raggiungimento degli obiettivi del millennio, vale a dire gli 8 obiettivi che si dovranno raggiungere possibilmente entro il 2015, come sottoscritto da tutti i paesi dell'ONU nel settembre del 2000. Io mi fermo per il momento qui, tra poco naturalmente ritornerò per presentare le altre testimonianze, però vorrei lasciare lo spazio, come detto, al primo ospite, vale a dire a Flavio Bellomi, che è in Bangladesh dal gennaio di quest'anno, appunto approfittando di una fellowship del Ministero degli Esteri e partecipando ad un progetto che vede riuniti due organismi, possiamo dire così, delle Nazioni Unite, vale a dire l'UNDP, che è il programma dell'ONU per lo sviluppo, e l'United Nations Capital Development Fund, vale a dire quindi un fondo di investimento, UNCDF, daremo anche il sito internet, che insieme con il governo del Bangladesh sta cercando di aiutare le popolazioni e le amministrazioni locali, in particolare nelle aree rurali del paese. Allora, come prima domanda a Flavio Bellomi, abbiamo cercato di chiedergli proprio una sua percezione, una sua piccola identikit dal suo punto di vista del Bangladesh, prima di entrare poi nel vivo del progetto di cui lui fa parte. Sentiamo insieme.
Il Bangladesh è un paese interessante sotto tanti profili. Un dato che subito mi è saltato all'occhio quando sono arrivato, mi sono un po' informato, è il sovrappopolamento del paese. Il Bangladesh è grosso più o meno metà dell'Italia, e se pensiamo che ci sono 160 milioni di abitanti, quindi quasi tre volte la nostra popolazione, capiamo subito che questo è uno dei primi problemi in qualche modo che il Bangladesh si trova ad affrontare, che poi va a pesare tanti aspetti, lo sviluppo economico tra i primi. Un altro motivo per cui Bangladesh a volte diventa tristemente famoso sono le alluvioni ricorrenti. Leggevo uno studio che diceva che il Bangladesh insieme all'India è uno dei paesi più colpiti dal climate change, ed effettivamente circa ogni 3 anni si verifica un'alluvione piuttosto grave. È un paese sul mare con parecchi corsi d'acqua, quindi un'alluvione vuol dire inondazioni, villaggi che sprofondano. Altre caratteristiche del Bangladesh che sono abbastanza forti, per esempio, riguardano il ruolo della donna. È un paese dove socialmente la donna non ha ancora raggiunto nessun livello neanche lontano di parità con l'uomo. Spesso si sente parlare anche in Italia delle donne sfigurate con l'acido perché non accettano magari un matrimonio combinato. Spesso una donna, una ragazzina, viene costretta a sposarsi magari a 10-12 anni con una persona che non conosce, che magari ha 10-20 anni più di lei. Gran parte della popolazione vive in zone rurali, quindi lontana anche dai servizi, dalle grandi città, e insieme, sommati tutti questi fattori, poi portano alla situazione che vive il Bangladesh oggi, quindi un paese che fa fatica a svilupparsi sotto tanti punti.
Noi ci occupiamo spesso di obiettivi del millennio. Il Bangladesh è uno dei paesi più poveri e che vive soprattutto delle realtà molto difficili. Come sta cercando di agire la comunità internazionale, in particolare il mondo, diciamo così, delle Nazioni Unite in questo senso? Quindi entriamo nel dettaglio di come si sta cercando di ottenere un miglioramento nel quadro degli obiettivi del millennio nell'area in cui voi operate.
Una nota positiva, visto che fino adesso abbiamo parlato di cose più o meno negative. Giusto il mese scorso il primo ministro del Bangladesh è stato a New York per il summit delle Nazioni Unite e ha ricevuto anche un premio per i raggiungimenti degli obiettivi del millennio. Il Bangladesh sembra sia sulla buona strada nel raggiungere quasi tutti gli obiettivi, e soprattutto per quanto riguarda la diminuzione della mortalità infantile, che effettivamente in 30 anni è passata da circa il 60% a un dato intorno al 10%. Quindi questo giusto per introdurre positivamente anche il Bangladesh, no? Le Nazioni Unite qui sono molto presenti, hanno diversi progetti in città per la riduzione della povertà o progetti sul climate change, che appunto è un problema che affligge il Bangladesh. Io nello specifico lavoro appunto da gennaio con un progetto di 2 agenzie delle Nazioni Unite che sono UNDP, forse un po' più famosa, e UNCDF. Noi lavoriamo insieme al governo del Bangladesh in un progetto di decentramento amministrativo. È un progetto un po' fuori dalle righe, se vogliamo, perché spesso quando si parla di cooperazione si parla di donne, di bambini, di scuola, di povertà. Però in realtà se contestualizziamo questo progetto all'interno del contesto paese, capiamo che effettivamente le agenzie delle Nazioni Unite con il governo del Bangladesh stanno cercando di risolvere un problema che è forte. Cioè, parlavo prima del sovrappopolamento del Bangladesh e del fatto che molti vivono ancora in zone rurali. Questo vuol dire che spesso il governo centrale non riesce poi a rispondere in modo efficace alle esigenze di tutti i cittadini, soprattutto chi vive in zone appunto che sono più marginali, che stanno magari vicino a un corso d'acqua. Nel momento in cui c'è un'alluvione, il paese vicino a un corso d'acqua subisce distruzioni, devastazioni, c'è una ricostruzione da fare. Quindi l'idea è proprio quella di portare il governo vicino ai cittadini, sfruttando quelli che sono le amministrazioni decentrate, quelli che in Italia chiamiamo comuni o circoscrizioni.
Come avviene questo tentativo? Ecco, attraverso quali strumenti state facendo leva maggiormente?
Le idee sono due. In primo luogo cercare di delegare dei fondi, quindi trasferire dei fondi alle amministrazioni locali, che possono direttamente decidere come spenderli. A questo però si accompagna un elemento che è secondo me molto innovativo e che anche in paesi che consideriamo all'avanguardia in Europa o sviluppati non succede, cioè l'approccio partecipativo nei processi decisionali. Questo vuol dire che noi cerchiamo di facilitare e di fare formazione ai membri eletti delle amministrazioni locali affinché la decisione su come spendere il budget sia fatta direttamente con i cittadini. Quindi noi circa una volta all'anno nelle amministrazioni locali, in quelli che possiamo immaginare siano i nostri quartieri in Italia, promuoviamo la partecipazione dei cittadini a queste assemblee in cui, dato il budget di quest'anno, viene deciso quale progetto finanziare, può essere una piccola strada o un ponte o una scuola o una clinica, quindi piccoli progetti che però sono decisi direttamente dai cittadini, che si ritrovano in assemblee e discutono con metodi anche visuali che vanno incontro anche alle esigenze di chi magari è meno educato, di chi magari riesce a esprimersi meno in questi contesti, cercando di dare voce a tutte le persone che vivono in un villaggio e che si aspettano qualcosa, che hanno delle esigenze concrete.
Qual è la reazione che avete ottenuto fin qui?
La percezione è stata ottima. Allora, nel 2000, quando è cominciato il primo progetto pilota, tutti erano molto scettici su questo progetto perché non pensavano che si potesse fare qualcosa del genere. Oggi vediamo, quindi a distanza di 10 anni, sono stati diverse fasi, adesso siamo in 6 distretti fuori dai 64 del Bangladesh, vediamo che la partecipazione è forte, cioè c'è una partecipazione che supera il 40% della popolazione. Io personalmente ho assistito ad alcune di queste assemblee, mi sembra che la partecipazione anche in termini di interesse, di coinvolgimento delle persone sia molto alta.
È un progetto che sembra poter prendere piede e radicarsi poi tra la gente delle popolazioni rurali?
Allora, i risultati, appunto, abbiamo visto che sono buoni e proprio in questi giorni stiamo definendo la seconda fase del progetto, che sarà più esteso, diciamo l'obiettivo finale sarà quello di estendere il progetto a tutto il Bangladesh. Per il momento ci sarà una seconda fase più estesa e soprattutto anche con un'attenzione alla sostenibilità del progetto. Quindi l'idea della prossima fase sarà anche quella di cercare di aumentare le risorse che le amministrazioni locali riescono autonomamente a creare attraverso la tassazione fondamentalmente dei cittadini oppure attraverso accordi con i privati, quindi anche una sostenibilità nel lungo periodo di tipo economico.
Per chi volesse maggiori informazioni anche sull'attività che state portando avanti, dove può trovarli attraverso il web?
Ci sono due siti, il progetto è portato avanti da UNDP e UNCDF, quindi si può visitare il sito uncdf.org, che è il sito globale, se no anche il sito del Bangladesh di UNDP, che è undp.org.bd.
Un'ultima domanda a Flavio Bellomi, ritornando proprio ad una, diciamo, prospettiva personale. Come si trova un italiano a vivere in Bangladesh? Non abbiamo tante testimonianze in questo senso, quindi ci fa piacere, ecco, lei vive, immagino, per lo più nella capitale Dhaka e poi si porterà negli ambiti rurali, ecco, come si vive in Bangladesh?
Una cosa che mi ha colpito da subito è la popolazione del Bangladesh. Bangladeshi che sono tantissimi, cioè non è impossibile vivere qui senza trovarsi qualcuno intorno, però sono una popolazione molto accogliente, cordiale, che si interessa e spesso lo straniero, l'europeo suscita curiosità, quindi è anche molto facile approcciarsi, una popolazione di cuore che ti aiuta in ogni momento. Quindi con le dovute difficoltà che ci sono nel vivere in un paese straniero, in un paese di questo tipo, devo dire che lo stile di vita è positivo, è buono.
Questa dunque è la testimonianza di Flavio Bellomi, che lo ricordiamo è impegnato nel progetto che in particolare vede il governo del Bangladesh impegnato con l'UNDP, il programma dell'ONU per lo sviluppo, e UNCDF, che abbiamo capito è un fondo di sviluppo, di investimento per lo sviluppo, in particolare nelle zone rurali, in questo caso in Bangladesh. Tra l'altro ricordo che il sito internet di cui parlava Flavio Bellomi l'inseriremo poi nel nostro sito internet, che ricorderemo a fine trasmissione. Un altro lato del Bangladesh lo vogliamo affrontare con la comunità Papa Giovanni XXIII, che, lo ricordiamo, opera con continuità e concretamente dal 1973, anno in cui ha aperto la prima casa famiglia nell'ambiente dell'emarginazione della povertà. Oggi è presente in moltissimi paesi, in più di 25 paesi del mondo, in tutti i continenti. Noi siamo andati ovviamente particolarmente in Bangladesh e abbiamo due testimonianze importanti. Cominciamo con colei che ha cominciato proprio l'avventura della Papa Giovanni XXIII in Bangladesh, vale a dire con Suor Franca Mencarelli, che ci racconta come e dove svolgono la propria attività i membri della comunità, qual è la realtà che si vive nella zona in cui operano. Ascoltiamo. Suor Franca, quando è arrivata la comunità Papa Giovanni XXIII in Bangladesh e perché è stata scelta quella particolare zona del paese?
Siamo arrivati nel febbraio del 99 perché la nostra chiamata è giusto di essere presenti tra i poveri più poveri. E il vescovo di quel tempo, Michael Rosario, ci ha chiesto di venire qui perché lui dice: avete appunto la chiamata tra i poveri più poveri? Allora andate dagli intoccabili che sono lì. E in effetti è vero, era proprio un posto desolato. All'inizio c'è stata tutta la fatica di doversi inserire, no? poi per me che sono una donna un attimo di più ancora, però con tutta anche la gioia che questo porta, no? Il bengalese dice senza fatica non viene niente, e la fatica viene dalla gioia, e quindi è confermato, no? In questi posti, ecco, vedi proprio che è dalla fatica che nascono le cose.
Dove siete esattamente? Dove
noi
vi trovate?
Siamo nel sud-ovest, sul delta del Gange, a Chalna, che rimane, ci divide dall'India la foresta, che è anche molto amica sta foresta, perché oltre alle tigri che fanno paura, però ci è amica perché nel tempo dei cicloni ci difende. Infatti c'è stato un ciclone forte che però la foresta ci ha già riparato qualche anno fa, e invece ha devastato il centro del Bangladesh, il centro sud. Invece qui da noi c'è sempre un riparo grazie a questa foresta qua.
Essere cattolici in Bangladesh come risulta?
Diciamo che è facile, intanto sei una minoranza, però ecco, è facile perché il Bangladesh per un verso è un paese moderato, rimane un paese moderato. Poi quello che io penso un po' il nostro punto di forza è questa condivisione diretta col povero che abbiamo noi, e loro sono molto colpiti da questo, quando vedono che leghi la vita con questi, noi abbiamo soprattutto handicappati, con questi handicappati, con questi bambini che hai scelto, che non sono tuoi, che hai scelto. Tutte le volte di fronte a questo rimangono sempre molto colpiti, cioè proprio ci dicono che siamo bravi, ecco, rispetto a loro siamo bravi. E che gli apre il mistero in qualche modo, no? Perché te vieni da là, scegli proprio di vivere con un bambino così, ecco, qua è una cosa che colpisce molto. Quindi ecco, di per sé la convivenza è buona, e poi il bengalese di per sé è proprio accogliente, ha proprio, loro la chiamano Maya, ha una sorta di tenerezza, è bravo proprio nell'accogliere e sa proprio anche essere riconoscente quando vuole.
Suor Franca, voi siete arrivati nel 99, quanto se è cambiato, quanto è cambiato il Bangladesh e in particolare la zona dove siete voi, magari anche grazie alla vostra presenza?
Qui nei dintorni si può dire che è cambiato il discorso scolastico, perché allora noi abbiamo questo specifico della condivisione, siamo un centinaio di persone in questa missione dentro, quindi accolti, e noi più di un centinaio. Però quello che è stato, il lavoro che abbiamo fatto fuori è stato soprattutto nelle scuole, c'erano le scuole che erano proprio sabotate, diciamo, anche perché i genitori non hanno nessun interesse a mandare un bambino a scuola perché devono pagare. Quando noi siamo arrivati, grazie all'adozione a distanza che ci permettono di mandare i bambini a scuola, dargli i vestiti due volte all'anno e dargli la mensa, il mangiare uno o due volte al giorno. Il genitore, quando ha visto che per il bambino la scuola non la deve spendere, anzi, gli diamo da mangiare una volta o due al giorno, ben contenti li ha mandati. E in questi 10 anni abbiamo visto che di fatto adesso ci tengono, adesso ci riportano proprio all'inizio dell'anno, prendimi, iscrivi la scuola. Adesso c'è proprio la gara, dopo noi più di tanti non possiamo fare. Ecco, in questo senso, diciamo, l'aspetto scolastico ha preso un po' più importanza da quando siamo qua, quello sì.
Con Suor Franca Mencarelli, che abbiamo appena ascoltato, opera, non solo lei naturalmente, anche Sara Foschi, naturalmente, che fa parte della comunità Papa Giovanni XXIII. Con lei abbiamo anche toccato l'argomento della diseguaglianza, che in particolare colpisce le donne. Sappiamo del problema dell'acido, che spesso sfigura i visi delle donne per delle situazioni, diciamo così, incomprensibili forse alla nostra cultura, ma al di là dell'acido la situazione è difficile per le donne, non solo per loro. Abbiamo sentito parlare anche degli intoccabili, naturalmente questo introduce il discorso sulle caste. Abbiamo poco tempo e quindi diamo subito la parola a Sara Foschi.
Gli intoccabili, secondo la religione hindu, sono assolutamente fuori da ogni casta, per cui non sono considerati a livello sociale in nessun modo. Ecco, diciamo che queste persone hanno trovato nel cristianesimo un po' un'opportunità di riscatto, una parola di uguaglianza. Ecco, gli intoccabili spesso non potevano accedere a qualsiasi tipo di mestiere, ma erano delegati soprattutto a mestieri, diciamo così, che per loro erano comunque denigranti, no? Di solito non avevano accesso all'istruzione pubblica, relegati anche all'interno del villaggio in una determinata zona dove i monsoni colpivano di più, considerati un po' impuri, questo soprattutto fino a, diciamo, 20 anni fa. Dopo appunto la Chiesa e comunque l'evoluzione del paese ha portato un po' una forma di riscatto di queste persone, che comunque passa moltissimo attraverso l'istruzione dei figli e l'innalzamento dell'età dei matrimoni. ragazze, mentre una volta appunto le ragazzine si sposavano a 12 anni, 12-13 anni, non avevano un'identità propria, ma erano o il figlio di e passavano a essere la moglie di. Adesso ci sono alcune ragazze anche da noi che sono già arrivate al college, per cui hanno una buona forma di riscatto, insomma, possono dire la loro.
Visto che hai introdotto anche l'argomento della condizione della donna, ci puoi ulteriormente far capire qual è la condizione generalmente che si vive oggi essendo donna in Bangladesh, secondo anche la vostra esperienza?
Essere donna in Bangladesh è ancora molto difficile, lo diciamo noi da straniere, ma per noi è assolutamente molto leggera questa discriminazione. Invece per una donna bengalese la vita è comunque normalmente abbastanza dura, perché un po' in tutti i livelli comunque, come dicevo, la donna deve sottostare comunque al volere un po' della famiglia, oppure quello della suocera una volta sposata, è quella che diciamo porta con sacrificio e fedeltà avanti la famiglia, che comunque è il nucleo base. Queste famiglie anche forti, numerose, ma c'è sempre dietro il sacrificio silenzioso delle donne che subiscono diverse discriminazioni da parte degli uomini, ma per il bene dei figli vanno sempre oltre. Quindi la donna ha un contesto sociale di solito abbastanza limitato, all'interno magari del proprio quartiere, ha una serie di relazioni più femminili che sono quelle che compensano un pochettino, quindi l'unione di queste donne, di queste ragazze, si fanno forza l'un l'altra. Ancora adesso nei villaggi è l'uomo che va a fare le commissioni, è l'uomo che si espone, è l'uomo che parla per la donna. Nel tempo comunque, appunto, grazie all'istruzione le cose un pochettino migliorano, insomma.
L'istruzione quindi ci riporta diciamo a parlare di quello che specificamente state portando avanti voi. Sono molte le cose che fate, tra di esse c'è un'importante attenzione proprio all'aspetto dell'istruzione. Quali sono gli aspetti più importanti dell'opera che sta portando avanti la comunità Giovanni XXIII nell'area in cui vi trovate in Bangladesh?
Ripetiamo che appunto l'istruzione è il nostro cavallo di battaglia, per cui abbiamo circa 650 alunni iscritti nella nostra scuola, assolutamente gratuita, e dove ogni bambino, oltre ai servizi sanitari e vestiari, eccetera, può soprattutto avere un pasto completo al giorno, cosa per molte famiglie molto importante. E all'interno di questa scuola, dove abbiamo un dopo scuola, anche l'asilo nido per poter garantire alle mamme sole di poter andare a lavorare, un particolare rilievo è dato alle classi per i disabili, appunto per l'inserimento di bambini anche autistici, sordomuti, con diverse patologie purtroppo che in queste zone sono molto frequenti. L'impegno per cercare di riscattare per la dignità dei disabili è al primo posto per la comunità, quindi sia l'accoglienza diretta nelle nostre case famiglia, la scuola, ma anche la fisioterapia. Altra cosa molto importante che cerchiamo di portare avanti con forza per stanare un po' questi bambini che spesso sono rinchiusi in queste capanne e non hanno le possibilità fisiche per uscire, spesso hanno la vergogna di essere disabili, per cui non se la sentono, e invece da noi trovano invece un posto dove gli ultimi sono i primi, ecco, loro sono al primo posto come importanza, e quindi anche queste famiglie prendono fiducia e coraggio per accogliere e migliorare la situazione dei loro figli. L'altro settore forte è l'aspetto sanitario, qui spesso tutte le cure sono a pagamento, insomma, e quindi per disabilità, per problemi psichiatrici, per problemi specialistici in generale non c'è nessun supporto. Quindi noi abbiamo circa 450 psichiatrici e neuropatici che usufruiscono dei servizi della missione. Ogni settimana abbiamo uno psichiatra appunto presente per fare le visite e noi distribuiamo la terapia gratuita. Questo sembra poca cosa, ma per queste persone sarebbe assolutamente impossibile poter acquistare le medicine, che sono comunque costose per una famiglia media.
Chi ci ascolta e magari volesse aiutare in qualche modo, abbiamo sentito parlare prima a Sor Franca di adozione a distanza, ecco, quali sono i suggerimenti che voi sentite di poter fare a chi ci ascolta in caso si volesse dare un aiuto?
L'adozione a distanza è sicuramente un mezzo molto importante e significativo per noi, perché garantisce in gran parte il sostentamento della nostra missione, perché attraverso questo sostegno riusciamo a garantire bene o male ai bambini o ai disabili tutto quello che di cui hanno bisogno. Veramente con poco si riesce a fare veramente tanto in questo paese, per fortuna. Si può visitare il nostro sito all'interno appunto del sito della comunità Papa Giovanni XXIII, e volendo si può dare un'occhiata a tutti gli altri progetti e scegliere quello che colpisce di più il cuore.
E ringraziamo in conclusione proprio anche Sara Foschi della comunità Papa Giovanni XXIII, che insieme a Suor Mencarelli e a Flavio Bellomi ci hanno parlato oggi di Bangladesh. Il sito della comunità www.agp23.org sarà inserito nel nostro sito internet, come quelli già annunciati in precedenza, www.radiovaticana.org/105live. Buon proseguimento di giornata e di ascolto da parte di Lucas Duran. What a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white. The bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of